Ciao Marco.
Ciao Roberto.
Buongiorno a tutti.
Ciao Roberto. Roberto lavora in Microsoft, è il nostro esperto in user experience e in design. Ci vuoi raccontare un po' qualcosa,
sì,
di te intanto che ti carico la presentazione?
Certo, sono Roberto Cavallini e da 5-6 anni lavoro in Microsoft, nello specifico mi occupo di tutte le tematiche inerenti al design. Ho seguito da vicino tutte le parti di progettazione e design delle più importanti applicazioni per Windows Phone e da qualche mese sto seguendo anche tutto quello che riguarda le tematiche e diciamo tutto quello che riguarda tutta la parte di progettazione e design per le applicazioni appunto Metro di Windows 8.
Bene Roberto, allora nei prossimi 45 minuti,
sì,
tu ci farai vedere un po' quelle che sono le linee guida,
certo,
di Metro. Credo che vorrei anticipare il fatto che quello che tu ci fai vedere adesso sono linee guida che noi consigliamo caldamente.
Assolutamente sì, anche perché tutte queste linee guida sono la base e i principi base che caratterizzano l'experience introdotto da Windows 8, quindi sono i principi, le fondamenta, la base su cui lo stesso sistema operativo è stato poi progettato. Quindi è fondamentale per fare in modo che la vostra applicazione sia il più efficace possibile e coerente, diciamo, con l'experience introdotta da Windows 8, seguire, diciamo, direttamente queste guideline.
Benissimo, allora ti cedo lo scettro del comando.
Perfetto.
E ci rivediamo tra 45 minuti.
Ok. Scusatemi. Ok, come ha già più o meno introdotto Marco nella prima keynote, Metro è uno degli aspetti fondamentali, è il design language che caratterizza Windows 8 e chiaramente è caratterizzato da una serie di principi base che poi andremo a vedere in dettaglio nel corso della sessione, da cui prendono spunto dal Swiss Modern Design piuttosto che dal Bauhaus, che è appunto una corrente che si è appunto diffusa intorno al 1920 in Germania e che metteva insieme la particolarità di andare ad introdurre elementi decorativi piuttosto che di decorazione all'interno di prodotti magari più funzionali, quindi il connubio sinergico tra funzionalità ed aspetti di visual di design. Come vi dicevo, la Windows Metro Design Style è appunto caratterizzato da una serie di principi, questi sono i 5 principi fondamentali che, come vi dicevo appunto in precedenza, sono poi la base stessa su cui è stata progettata l'experience introdotta da Windows 8 e dalle applicazioni nello specifico Metro Style. Il primo principio, Do More With Less, è proprio quello di focalizzarsi o comunque fare in modo che la vostra applicazione sia fortemente focalizzata sul contenuto, evitando quindi tutti gli elementi di distrazione e facendo in modo che il contenuto stesso diventi l'elemento principale. Io parlo di contenuto, ma chiaramente si può intendere contenuto, quale ad esempio anche servizi, piuttosto che tutto quello che è all'interno della vostra applicazione stessa. Nello specifico, volevo partire subito con un esempio. In questo caso si tratta di un'applicazione, diciamo, tradizionale, standard, che era stata sviluppata per Windows 7, il classico newsreader. Vedete che in questo caso, nello specifico, l'efficacia di questa applicazione è permettervi di consultare una serie di feed, una serie di news che provengono appunto da diversi, magari, portali web. In questo caso, l'elemento principale, quindi quello su cui sarà focalizzato l'utente, è proprio questa parte più in basso nella parte centrale della mia applicazione. Quindi, diciamo, tutti gli altri elementi che stanno intorno alla mia applicazione sono sì degli elementi di supporto, ma alla fine la centralità, l'attenzione del mio utente deve essere focalizzata direttamente nella parte centrale. E quindi, se andiamo a ragionare in termini di proporzione e di analisi, solo il 40% della mia area disponibile della mia applicazione in questo caso è focalizzata sull'elemento centrale, quindi la lettura in questo caso di uno specifico articolo all'interno della mia applicazione stessa. Questo può essere appunto uno spunto di base per invitarvi a ragionare come effettivamente anche in termini poi di equilibri, di pesi all'interno degli elementi che caratterizzano la mia applicazione, è bene pensare e diciamo fin da proprio dal concept, dal primo wireframe della mia applicazione, pensare come strutturare e come trovare un giusto equilibrio tra il mio contenuto, che deve essere l'elemento principe della mia applicazione Metro, e tutti gli altri elementi che andremo a vedere poi nel corso della sessione possono essere a supporto della navigazione piuttosto che della fruizione dei servizi e del contenuto proposto all'interno della mia applicazione. Quindi, tutto quello che è decorazione, che è Chrome in questo caso, tutti gli elementi decorativi, non sono altro che degli elementi, tra virgolette, di rumore in sovrapposizione ai messaggi, i servizi core che vengono proposti all'interno della mia applicazione, e quindi vi invito proprio ancora una volta a riflettere come bilanciare questi elementi. In questo caso volevo appunto introdurvi un case, diciamo, un'analisi che è stata fatta, diciamo, in uno dei nostri laboratori di Redmond, dove ad esempio è stato fatto, diciamo, su un panel, diciamo, di persone che erano state selezionate all'interno di un test di usabilità, era stato fatto scrivere, cioè, diciamo, a livello di sketching, come esperimento, di cercare di rappresentare come questi utenti, come questo panel di persone andava a riprodurre l'experience che poteva avere all'interno di un'applicazione per Windows tradizionale, quindi tutto quello che era, che poteva, diciamo, rappresentare un'applicazione per Windows tradizionale. Come vedete, in questo caso gli utenti che facevano parte di questo panel sono andati a rappresentare graficamente tutta una serie di elementi, quelle ad esempio alcune icone sulla mia taskbar, piuttosto che il menu di navigazione, piuttosto che i miei vari bottoni di maximize, di chiudi applicazione, piuttosto che di ingrandisci, ma ancora una volta la presenza del contenuto non era così, diciamo, elemento principale, ma l'utente percepiva più i comandi di supporto alla fruizione del mio contenuto all'interno dell'applicazione. Lo stesso esperimento è poi stato replicato anche su una prima build, diciamo su una versione preview di Windows 8, sempre appunto su questo panel di persone, e vedete chiaramente come questo approccio è completamente diverso rispetto a prima, dove l'utente magari si ricordava come utilizzare un particolare software, una particolare applicazione. In questo caso il panel di utenti è andato a rappresentare il contenuto, e quindi ancora una volta lo stesso contenuto che in quel caso caratterizzava la mia applicazione. Questo è proprio un cambio di paradigma notevole rispetto, diciamo, a quello che caratterizzava o che caratterizza attualmente l'applicazione Windows 7 rispetto al nuovo paradigma di interazione proposto da Windows 8 e dall'applicazione MetroStyle. Una tecnica, diciamo, per ragionare piuttosto che per identificare quali elementi potrebbero caratterizzare la mia applicazione, vi invito a fare questo esercizio, che potrebbe essere di pensare all'interno di una categoria dello store, dove ad esempio la mia applicazione verrà pubblicata, quale potrebbe essere food and dining, piuttosto che, diciamo, travel e via dicendo, quali elementi della mia applicazione potrebbero essere differenzianti rispetto alle applicazioni che sono già presenti all'interno di questa categoria. In questo modo avrete modo appunto di studiare o comunque di identificare una serie, diciamo, di obiettivi, piuttosto che, diciamo, di andare a definire una serie di obiettivi che vi permetteranno poi di andare a identificare in modo efficace le funzionalità, i servizi, i contenuti che verranno proposti all'interno della mia stessa applicazione. Come ho già detto, contenuto rispetto agli elementi di cornice, se noi pensiamo ad esempio a quello che vi dicevo prima, allo spunto che Metro ha preso dallo Swiss Modern Design o comunque dal Bauhaus, se voi pensate ad esempio all'interno di un contesto metropolitano dove ad esempio la segnaletica che siete abituati a trovare all'interno di una stazione ferroviaria piuttosto che di un metro o di un aeroporto è comunque una segnaletica molto pulita, molto lineare, molto semplice, senza, diciamo, elementi di decorazione aggiuntivi, ma l'efficacia, diciamo, di quella iconografia, di quella segnaletica è proprio quella di voler guidare o condurre l'utente, utenti che magari hanno anche background culturali diversi, all'obiettivo, quindi, che potrebbe essere il raggiungimento, alla fruizione di uno specifico servizio. Come vi dicevo, lo stesso paradigma è stato comunque introdotto anche all'interno di Metro. Come avete visto nelle sessioni precedenti, tutta la parte, diciamo, di tile e l'iconografia nativa del sistema operativo introduce comunque un'iconografia molto semplice, molto pulita, ma che ancora una volta vuole essere un codice universale che sia facilmente comprensibile e riconoscibile dagli utenti. Lo stesso codice iconografico che poi caratterizza e che ha preso vita direttamente all'interno di Windows Phone, che chiaramente ha iniziato con Windows Phone, sta evolvendo su Windows 8, è già presente comunque in parte anche all'interno della dashboard di Xbox Live e caratterizzerà poi il rilascio delle prossime e delle future piattaforme di Microsoft. Per andare a approfondire, diciamo, questo concetto, ancora una volta il contenuto è il cuore, è l'esperienza che poi il mio utente stesso avrà modo di fruire all'interno dell'applicazione, e chiaramente uno degli elementi principali della mia applicazione, e ancora una volta dobbiamo essere in grado di andare ad eliminare tutti gli elementi di distrazione, di decorazione, che magari sono elementi superflui rispetto agli obiettivi che la mia applicazione o ai servizi che la mia applicazione offre. Vi invito a ragionare da cosa può essere determinato, diciamo, queste distrazioni, questi elementi decorativi. Adesso vi farò una serie di esempi appunto per aiutarvi a ragionare, In questo caso partiremo appunto dagli aspetti inerenti al layout di un'applicazione, quindi come ottimizzare in modo efficace il layout della mia applicazione in metro in modo che sia conforme alle guideline, piuttosto che andremo a vedere in dettaglio degli aspetti inerenti all'interazione e poi infine degli aspetti inerenti alla navigazione, ad esempio come andare a rimappare magari comportamenti, behavior che abitualmente l'utente è già abituato ad utilizzare all'interno di contesti web e come andarli a rimappare in termini proprio di navigazione all'interno delle applicazioni metro. Nello specifico per quanto riguarda il layout, l'abbiamo detto anche prima, se voi pensate alle tile, all'iconografia, Metro introduce appunto un codice iconografico molto lineare, pulito, semplice, ma allo stesso tempo efficace, quindi evitando effetti di drop shadow piuttosto che di glow, diciamo effetti diciamo, di corollario rispetto diciamo, al contenuto stesso, ma il mio codice iconografico deve essere molto semplice, pulito e lineare. Il fatto, ad esempio, all'interno degli elementi della mia interfaccia di utilizzare dei box di cornice piuttosto che dei fondi di background, alla fine se non sono efficaci nel comunicare diciamo del contenuto o comunque dei servizi, sono solo elementi puramente decorativi che alla fine non danno nessun vantaggio aggiuntivo. Ma il fatto invece magari di lavorare in modo efficace su una griglia di layout, su degli allineamenti molto diciamo specifiche e che tra virgolette favoriscono proprio anche la leggibilità stessa dei contenuti dei servizi proposti nelle pagine della vostra applicazione, sono sicuramente degli aspetti su cui potremo andare a lavorare. Vi faccio ad esempio, in questo caso riprendendo appunto l'esempio della nostra applicazione per il nostro appunto news reader, per i nostri feed RSS, vedete che qua era appunto il punto di partenza. Banalmente andando appunto a lavorare su delle campiture piene piuttosto che andando ad togliere degli elementi di corollario di cornice, vedete che la leggibilità sicuramente inizia a migliorare e ancora una volta l'obiettivo è quello di dare visibilità al contenuto stesso. Sicuramente si potrà lavorare in modo più efficace andando anche a ragionare sul peso, sull'equilibrio dei font, delle scritte presenti all'interno della mia applicazione, delle pagine che costruiscono la mia applicazione, in modo poi da, anche qui, utilizzando dei pesi con delle label di font diverse, di dimensioni diverse, utilizzando magari degli stili diversi anche in termini di bold, semi-bold e via dicendo, andare, tra virgolette, a guidare, a strutturare l'architettura delle informazioni che in questo caso vengono presentate all'interno delle pagine che caratterizzano la mia applicazione stessa. Un altro esempio, questo si tratta di un altro esempio di una semplice applicazione metro. Questa applicazione, ancora una volta, è la classica diciamo, applicazione che ti permette di ascoltare, diciamo, di mandare in play la mia classica library di MP3 presente all'interno del mio PC. Anche qui il fine principale di questa applicazione è quello, chiaramente, di mandare in esecuzione delle canzoni. Ed in questo caso le informazioni principali di questa diciamo, applicazione di esempio è quella, chiaramente, di andare ad esporre, a presentare il titolo della mia canzone, il mio autore e la copertina e lo stato di avanzamento del player, in questo caso sulla canzone che è in esecuzione. Vedete che tutto il resto è elemento di supporto e elementi grafici che ti permettono di argomentare l'experience, quindi di andare ad offrire un'experience più efficace in coerenza con il contenuto stesso, però vedete che il tutto è molto semplice, pulito, basato su un layout di pagina molto, diciamo, semplice, ma lineare, pulito, con degli allineamenti specifici che ti permettono appunto di andare ad incrementare l'usabilità, l'efficacia nella leggibilità delle informazioni che in questo caso sono presentate in questa pagina. Un altro degli aspetti che caratterizza le applicazioni metro e che vi invito ad introdurre anche nelle applicazioni che andrete poi a progettare, soprattutto per rendere più efficace e coerente appunto con la piattaforma, l'experience nell'interazione, nell'interagire con dei comandi presenti all'interno della vostra applicazione, è quello di sfruttare l'integrazione dei comandi nel contenuto stesso, sfruttando quindi il contenuto come elemento di navigazione stesso. In questo caso specifico noi abbiamo un esempio, diciamo, di un'applicazione per lo shopping, uno sketching, diciamo, di un primo sketch, un primo concept di un'applicazione per lo shopping. Vedete che il fatto, ad esempio, di andare a ripetere su ogni modulo di questa applicazione, di questa, diciamo, pagina di esempio di questa applicazione, il fatto di andare a ripetere le flecce per approfondire, diciamo, il dettaglio all'interno dell'applicazione stesso, non sono altro che degli elementi ripetitivi, ma che alla fine non danno nessun valore aggiunto. Dall'altra parte io potrei tranquillamente andare ad eliminare questi elementi ripetitivi, queste frecce ripetitive all'interno di questi moduli e rendere direttamente tappabili o comunque cliccabili al click direttamente questi moduli, ottenendo comunque lo stesso risultato ed andando ad semplificare o comunque ad ottimizzare la mia interfaccia, il mio visual della mia applicazione stessa. Un altro degli elementi che caratterizza le applicazioni Metro è quello, come ha fatto vedere anche in precedenza Marco, di sfruttare, diciamo, delle gesture piuttosto che con il mouse e la tastiera, dei comandi nativi del sistema operativo che ti permettono di visualizzare delle app bar piuttosto che delle barre di navigazione che ti permettono di approfondire dei comandi aggiuntivi rispetto agli elementi che caratterizzano la mia pagina stessa. Vi faccio un esempio, ritornando ad esempio chiaramente alla nostra applicazione NewsReader. Qua è già stato fatto, diciamo, un lavoro di fine tuning, come vedete si sono andati appunto ad ottimizzare il peso degli elementi all'interno della mia pagina. Chiaramente non è ancora tutto perfettamente risolto, ma siamo sicuramente uno step più avanti rispetto, diciamo, alla versione alla versione precedente dell'applicazione. In questo caso si è scelto di andare a raggruppare per macro categorie, per sottocategorie, i feed o i macro feed che caratterizzano la mia applicazione stessa, e vedete che tutto quello che invece era replicato attraverso gli alberi di navigazione presenti nella mia applicazione per Windows 7 è stato appunto ottimizzato in modo che banalmente con un semplice scrolling nell'ambito orizzontale l'utente abbia modo di visualizzare, organizzati e strutturati per macro aree, i feed che caratterizzano la mia applicazione stessa e poi chiaramente entrare in dettaglio all'interno dei contenuti che verranno proposti all'interno della mia applicazione stessa. Vi faccio notare come poter sfruttare questo concetto di app bar, che vedete può essere utilizzato, può essere visualizzato con un semplice swipe dal basso verso l'alto, quindi con una semplice gesto dal basso verso l'altro, che poi chiaramente è uno dei paradigmi che caratterizza ancora una volta la piattaforma Windows 8. Io posso utilizzare, diciamo, questi comandi, ad esempio, per visualizzare dei comandi aggiuntivi rispetto al contenuto che sto visualizzando all'interno della mia pagina. La logica dal punto di vista dell'interazione è quello di sfruttare la parte destra della mia app bar per dei comandi global e che quindi sono comuni per tutta l'applicazione, mentre di andare a strutturare sulla parte sinistra della mia app bar, o quindi di andare a posizionare sulla parte sinistra della mia app bar, i bottoni o comunque i comandi che sono inerenti a quella specifica pagina e che mi permettono di fare delle azioni particolari all'interno di quella specifica pagina, di quel contenuto che sto visualizzando nella specifica pagina. Poi avremo un esempio più approfondito che vi permetterà appunto di vedere in dettaglio cosa sto appunto descrivendo in questo punto. Ancora una volta, il fatto di, come ha fatto vedere Marco prima, di poter integrare delle funzionalità native con una sorta di contratto tra il contenuto della mia applicazione e delle funzionalità native del sistema operativo stesso, sono anche queste delle logiche per non andare, diciamo, a rubare spazio all'interno della mia applicazione, ma sfruttare una sinergia tra delle funzionalità che vengono offerte nativamente dal sistema operativo e i contenuti stessi che vengono presentati all'interno della mia applicazione. Banalmente, vedete che nella mia applicazione non c'è bisogno di dedicare degli elementi per il setting della mia applicazione stessa, perché nel momento in cui io sono all'interno di un'applicazione e attraverso il pannello dei charm, che è appunto il pannello questo laterale destro, entro nell'area setting, a quel punto verrà caricato direttamente i setting specifici per la mia applicazione stessa. La stessa cosa, come abbiamo visto prima, per il search, quindi se io lancio un search, in questo caso in questa modalità lancerò direttamente un search all'interno del contenuto della mia applicazione, piuttosto che per lo share, posso farlo share ad esempio di contenuti o di elementi, di servizi che sto visualizzando all'interno della mia stessa applicazione. Come ha fatto vedere anche prima Marco, la stessa experience, diciamo, di sfruttare queste gesture per visualizzare delle barre con dei comandi aggiuntivi direttamente all'interno della mia applicazione è chiaramente un concetto che è stato ripreso anche all'interno del browser. E banalmente con una semplice swipe io ho la possibilità ad esempio di visualizzare o l'elenco dei tab che sono attualmente aperti all'interno del mio Internet Explorer, del mio browser, piuttosto che dei comandi aggiuntivi come la barra dell'indirizzo e via dicendo, dei comandi aggiuntivi rispetto, diciamo, alla pagina web che sto visualizzando all'interno del mio browser. Andando invece in dettaglio più per quello che riguarda, diciamo, i comandi contestuali che possono essere presentati all'interno della mia app bar. Vi faccio vedere, ritorniamo ad esempio all'interno della mia applicazione per le news. Abbiamo detto i comandi global sulla parte destra. Nel momento in cui io vado a selezionare ad esempio un elemento all'interno della mia applicazione, della mia pagina, posso appunto andare a visualizzare dei comandi specifici inerenti all'elemento che ho selezionato direttamente sulla mia parte sinistra della mia app bar. Quindi questa è un po' la logica. Parte destra per i comandi global, che sono un po' cross su tutta l'applicazione, e parte sinistra invece per azioni specifiche che riguardano invece elementi, servizi o contenuti presentati all'interno della mia pagina di dettaglio. Chiaramente io posso poi anche andare a raggruppare funzionalità. Riprendo l'esempio di prima, si tratta appunto di un'altra, diciamo, pagina della mia applicazione per la shopping. Vedete che io in questo caso sono andato ad ripetere una serie di elementi grafici che mi abilitano dei servizi specifici inerenti, diciamo, a quei moduli, a quelle funzionalità della mia applicazione. Io potrei tranquillamente andare ad eliminare, diciamo, tutte queste funzionalità, questa iconografia ripetitiva su tutti questi moduli, su questi item che caratterizzano la mia list view, e banalmente abilitare il fatto che l'utente ad una semplice selezione del mio item possa ritrovarsi, senza dover ripetere n volte la mia iconografia, ma possa ritrovarsi direttamente nell'app bar, nella parte sinistra, le funzionalità, i servizi specifici che possono essere associati ad un singolo item della mia list view, piuttosto che anche, nel caso l'utente possa selezionare più item contemporaneamente, vengono appunto direttamente visualizzati e l'utente possa, diciamo, sfruttare in modo efficace un paradigma di selezione all'interno degli item per abilitare dei comandi contestuali inerenti agli elementi che sono stati selezionati nella mia pagina di dettaglio. Per gli aspetti di navigazione, anche qui partiremo da un paradigma che è stato introdotto, che caratterizza un po' le applicazioni web, che è appunto il concetto di menu di navigazione piuttosto che di tab. Chiaramente è sconsigliato, diciamo, abilitare dei menu di navigazione all'interno, diciamo, della mia applicazione Metro, e quindi appunto perché alla fine non sono altro che spazio rubato al mio contenuto che può essere utilizzato in modo efficace per il mio contenuto rispetto ad gestire dei menu di navigazione piuttosto che dei tab di navigazione e via dicendo. Ma il tutto può essere, anche in questo caso appunto un altro esempio che chiaramente non in linea con le guideline, ma il tutto può essere tranquillamente risolto, come abbiamo visto prima per la mia applicazione del feeder SS, andare a raggruppare con un concetto appunto di pattern di navigazione gerarchico per categorie, quindi la mia sottocategoria con una serie di elementi di dettaglio che fanno parte della mia sottocategoria e così via, e sfruttando poi delle gesture specifiche che vengono introdotte da Windows 8, come ad esempio il semantic zoom, abilitare, diciamo, con un concetto di semantic zoom, abilitare lo scrolling, cioè il fatto di poter andare a raggruppare semplicemente con una semplice gesture una serie di contenuti molto lunghi e presenti in una list view molto, diciamo, che contiene una serie di elementi all'interno della mia list view, e da qui andare a raggruppare per macro blocchi, come vedete in questo caso, con una semplice gesture, e permettere dei salti puntuali direttamente all'interno dei contenuti che caratterizzano la mia list view. In questo caso, come avete visto prima sulla start screen, sulla demo che faceva vedere Marco, dove ad esempio io sulla start screen potevo andare a raggruppare i miei macro blocchi, i miei gruppi di applicazioni, andare a riordinare piuttosto che raggruppare, anche in questo caso con questa semplice gesture, quindi con questa funzionalità che è una funzionalità nativa della piattaforma, che può essere poi utilizzata anche all'interno delle vostre applicazioni, vi permette di utilizzare un paradigma di navigazione completamente nuovo rispetto, diciamo, a quelli tradizionali, ma che alla fine vi permette di sfruttare gli stessi benefici che possono essere utilizzati all'interno di una navigazione a tab piuttosto che di una navigazione attraverso un menu di navigazione standard che viene magari utilizzato in un sito web. Alla fine l'utente, banalmente cliccando su City Guide, io potrei entrare direttamente sugli ultimi elementi che mi caratterizzano la mia list view senza dover scrollare l'intera list view con tutti gli item che caratterizzano, diciamo, il mio contenuto della mia applicazione stessa. Il secondo aspetto, il secondo, diciamo, principio di Metro è appunto quello di fare molta attenzione e riflettere molto in dettaglio su tutto quello che viene visualizzato all'interno delle pagine che caratterizzano la mia applicazione. Come vi dicevo prima, il fatto comunque di ragionare su i font, comunque andare a ragionare su un set predefinito di font per andare poi anche ad organizzare in modalità logica l'architettura delle informazioni piuttosto che gli elementi che caratterizzano le mie applicazioni, in modo che l'utente ad una semplice, diciamo, vista possa individuare i macro blocchi, possa individuare le macro action e andare quindi a bilanciare, ad avere direttamente con una semplice, diciamo, sguardo andare a riconoscere gli elementi principali della mia pagina e tutti gli elementi di navigazione. Chiaramente viene consigliato di utilizzare, diciamo, uno dei font standard di Windows, che appunto il segue UI, su quattro di dimensioni diverse, stili diversi, diciamo, di dimensioni diverse, per andare ad identificare ad esempio leader della mia pagina piuttosto che l'elemento di sottocategoria, piuttosto che il corpo delle parti principali dei testi che caratterizzano la mia applicazione, piuttosto che delle informazioni, diciamo, di supporto. E anche qui, chiaramente, per altri contesti dove ad esempio io voglio andare a distribuire la mia applicazione su altri contesti, io posso appunto anche introdurre degli altri font in modo da rendere efficace, sempre con la stessa logica e con la stessa, diciamo, ordine di bilanciare il peso dei font utilizzati all'interno della mia applicazione, per poter appunto permettere e replicare lo stesso paradigma anche per contesti in cui magari il segue non è così efficace. Su questo esempio trovate appunto un minimo di indicazioni su come caratterizzare in termini di bilanciamento dei font e di peso dei font gli elementi che caratterizzano la mia pagina. È interessante chiaramente utilizzare una serie di font, questi quattro, diciamo, dimensioni di font suggerite, per poi strutturare in modo, diciamo, uniforme tutti gli elementi che caratterizzano la mia pagina, ma poi chiaramente io posso anche andare ad utilizzare degli stili all'interno di queste dimensioni in modo per differenziare ulteriormente i pesi e gli elementi, diciamo, migliorare ulteriormente la leggibilità delle informazioni che vengono direttamente presentate all'interno della mia pagina. Ho già più o meno anticipato anche prima il concetto di grid, e quindi di lavorare su una sorta di grid di equilibri, di allineamenti, diciamo di modularità nel posizionare gli elementi che caratterizzano la mia pagina. Il consiglio che vi diamo è appunto quello di lavorare su un concetto di unit che è caratterizzato da dei moduli di 20 pixel per 20 pixel, e anche qui consigliamo e suggeriamo di mantenere anche delle particolari distanze tra delle distanze predefinite tra i vari moduli che caratterizzano gli elementi della mia applicazione, piuttosto che tra i vari bordi degli elementi presenti all'interno della mia interfaccia. Per quanto riguarda il posizionamento stesso dei font e comunque, diciamo, dei testi all'interno delle pagine della mia interfaccia, vi invitiamo a ragionare su un concetto di baseline, e quindi di posizionare comunque alla base del mio modulo gli allineamenti e il posizionamento dei testi all'interno delle pagine. E chiaramente, come dicevo prima, ci sono tutta una serie, diciamo, di guideline o comunque, diciamo, di suggerimenti per mantenere poi una coerenza e facilitare anche la leggibilità dei contenuti che verranno presentati all'interno delle pagine. Banalmente, tra i vari moduli, il fatto di mantenere comunque 4 units e quindi 80 pixel di distanza tra i due moduli, e chiaramente poi il tutto può essere tranquillamente tradotto e replicato con una struttura di layout ben definito, che chiaramente sia conforme ad una grid di base, che poi può essere tranquillamente poi rimodulato a seconda poi delle esigenze e dei contenuti che devono essere visualizzati all'interno di una pagina. Qui sono ancora una serie di esempi. Ad esempio, il mio header deve essere comunque ad una distanza di 5 unit dalla parte top, ancora una volta ad una distanza di 6 unit dalla parte left, in modo poi anche otticamente di andare a ricavare una sorta di C, vedete, di spaziatura che vada a formare una silhouette, una C intorno al mio contenuto, in modo anche da guidare l'utente, di far percepire all'utente che l'asse in questo caso di scrolling sarà direttamente l'asse orizzontale, perché si suggerisce ancora una volta di abilitare degli scrolling solo su un asse, piuttosto che in questo caso in modalità landscape sull'asse orizzontale, piuttosto che se sono in modalità snap, e quindi dove ad esempio il mio spazio a disposizione è solo 320, a quel punto posso abilitare uno scrolling anche sull'asse verticale. E vedete che tutte queste questi, diciamo, elementi di coerenza che, e quindi di, guide, di, diciamo, di logiche di utilizzo di queste guideline possono essere poi tranquillamente replicati, si possono facilmente riconoscere anche all'interno di alcune applicazioni e anche all'interno dei template che potete appunto facilmente scaricare all'interno dell'area design.windows.com, dove sono appunto contenuti una serie di template di base dei file PSD che potete tranquillamente scaricare, utilizzare come base e da lì andare a costruire l'interfaccia delle vostre applicazioni piuttosto che il layout, il design delle vostre applicazioni stesse. Il terzo elemento che caratterizza Metro è appunto un concetto di fast and fluid. Chiaramente il fatto comunque di utilizzare degli effetti, delle animazioni all'interno della vostra applicazione non devono essere ancora una volta degli effetti di animazioni puramente decorativi, ma devono essere delle animazioni che permettano all'utente di percepire il percorso, di percepire, diciamo, le possibili path di navigazione che possono essere seguite o comunque percorse all'interno dei vostri contenuti che caratterizzano l'applicazione, e chiaramente si va anche ad introdurre un concetto di animazione che comunichi qualcosa o comunque che comunichi un paradigma, un behavior, un comportamento che sia coerente con il concetto di animazione che caratterizza lo stesso sistema operativo. Di default esiste, diciamo, una library che potete scaricare con delle animazioni, già, diciamo, dei comportamenti, delle animazioni, dei template di animazioni preconfigurate di base che vi permettono di andare ad associare agli elementi che caratterizzano le vostre applicazioni queste animazioni che sono coerenti con l'experience già proposta ed introdotta direttamente dallo stesso sistema operativo. E chiaramente un ultimo aspetto è comunque quello di ragionare sempre sul fatto che comunque un utente, magari soprattutto nel momento in cui utilizzerà la vostra applicazione su un tablet, è comunque magari predisposto ad utilizzarlo in modalità landscape, dove se fate caso il fatto di aver posizionato il mio pannello dei charm sul lato destro, piuttosto che il fatto che l'utente possa switchare tra tutte le applicazioni che sono aperte in background con un semplice swipe da sinistra verso destra, sono tutti degli studi di usabilità e di ergonomia che sono stati fatti proprio partendo dal presupposto che magari l'utente sarà, tra virgolette, guidato od abituato ad utilizzare lo stesso sistema operativo e le applicazioni che saranno appunto presenti sul mio tablet in modalità landscape piuttosto che in modalità portrait. Quindi anche qui il fatto di sfruttare queste barre piuttosto che queste gesture per abilitare degli scenari all'interno delle vostre applicazioni sono comunque delle logiche in modo che la vostra applicazione sia conforme all'ergonomia ed ad dei paradigmi di interazioni che sono, diciamo, basilari dello stesso sistema operativo. Questo l'ho già più o meno accennato prima, è proprio il concetto di andare ad abilitare il concetto di scrolling solo su un asse principale rispetto alla vista che viene presentata all'interno della vostra applicazione, quindi in questo caso di andare ad abilitare lo scrolling solo in modalità orizzontale, quindi evitare dei contesti di questo tipo dove ad esempio io ho una serie di elementi presenti all'interno della mia pagina che possono essere consultate sia in modalità orizzontale e sia in modalità verticale, ma invece andare ad introdurre degli scenari dove solo un asse di navigazione è l'asse principale ed è il contenuto presente all'interno delle mie pagine possa essere, tra virgolette, utilizzato solo appunto con lo scrolling in un asse di navigazione. Sempre per facilitare, diciamo, quello che diceva anche prima, il concetto di che diceva anche prima Marco, il concetto di roaming e comunque il fatto che alcuni setting piuttosto che alcuni elementi alcune caratteristiche, il fatto che ad esempio io possa salvare dei favorite piuttosto che preferiti all'interno della mia applicazione, ma possono essere, tra virgolette, condivisi su NPC, perché magari io posso sfruttare il concetto di cloud piuttosto che di roaming, dove io utente vado a salvarmi una serie di setting e di configurazioni predefinite all'interno della mia applicazione, e nel momento in cui accedo alla stessa applicazione da un altro PC e vado ad installare la stessa applicazione da un altro PC, l'utente sia in grado comunque di ritrovarsi la stessa configurazione e comunque ritrovarsi gli stessi preferiti, gli stessi, diciamo, elementi che aveva già preconfigurato anche nell'applicazione installata nell'altro PC. Quindi questo concetto sono delle API native che possono essere sfruttate direttamente dalla vostra applicazione in piena sinergia con il sistema operativo, che vi permettono appunto di poter condividere facilmente setting piuttosto che favoriti, piuttosto che, diciamo, funzionalità, in modo che l'utente abbia una continuità nell'experience passando su diversi PC, ma con lo stesso contenuto che viene proposto direttamente dalla vostra applicazione stessa. Infine, uno degli ultimi elementi che caratterizza appunto il principio di Authentical Digital è il fatto che comunque abbiamo a che fare con delle applicazioni che devono nascere nativamente per il supporto digitale, quindi abbiamo a che fare con il PIX, e quindi il fatto comunque di sfruttare magari delle metafore che sono magari comuni per il mondo naturale non possono essere magari così efficaci nell'utilizzo e nell'introduzione di queste metafore direttamente su prodotti, su artefatti digitali, come in questo caso applicazioni per metro. Quindi il ragionamento che vi invito a riflettere e a fare è quello appunto che, ad esempio, banalmente, il fatto di utilizzare una semplice gesto come ad esempio il Semantic Zoom per andare a raggruppare, come dicevamo prima, contesti dove magari ho delle liste molto lunghe, e attraverso questo Pinch to Zoom, che appunto rappresenta la gesto del Semantic Zoom, io posso andare a raggruppare in macro blocchi, come in questo caso io ho una lista di file, in questo caso di immagini raggruppate per data, e andare a raggruppare per macro blocchi per abilitare, diciamo, il salto temporale all'interno, diciamo, dello specifico giorno. In questo caso magari è una gesture che viene introdotta nativamente dal sistema operativo, che chiaramente non può trovare, diciamo, riferimento al mondo naturale, al mondo tradizionale. E quindi sicuramente sfruttare, diciamo, di questi benefici vi permette poi di fare in modo che il vostro contenuto sia conforme e sia facilmente fruibile in modo efficace anche all'interno delle applicazioni metro. Lo stesso concetto è un po' il concetto, diciamo, in precedenza, dove ad esempio io avevo a che fare con il mondo delle icone, dove il concetto di icona era quello di rappresentare più fedelmente possibile l'elemento che voleva rappresentare la mia icona. Questo concetto è molto, diciamo, va molto a scontrarsi appunto con il concetto di tile piuttosto che con il concetto di metro e di codice iconografico introdotto da metro, perché, come vi dicevo prima, il concetto alla base è quello comunque di introdurre una serie di icone piuttosto, diciamo, che di tile, di comandi che siano facilmente leggibili, che siano semplici, puliti, lineari e che ancora una volta diventano un codice iconografico universale che permetta appunto a qualsiasi utente di percepire ad un rapido sguardo la funzionalità e l'efficacia che è racchiusa all'interno, diciamo, dell'icona e del comando stesso che si vuole aggiungere. Vi invito anche a riflettere che direttamente sulla start screen io ho una serie di tile che non sono banalmente dei semplici, diciamo, link al fatto di poter lanciare la mia applicazione, il mio servizio, ma le tile possono essere viste appunto come degli aspetti che permettano all'utente di intraprendere piuttosto che di avere già delle informazioni aggiuntive rispetto ai contenuti che saranno presenti, ai servizi che saranno presenti all'interno della mia applicazione stessa. Il fatto che comunque all'interno delle tile io posso far visualizzare delle informazioni di dettaglio rispetto ai contenuti che caratterizzano la mia applicazione sono sicuramente degli elementi aggiuntivi rispetto al classico paradigma di interazione che può essere supportato dalla classica icona, dove al semplice tap io non faccio altro che lanciare il mio programma, la mia applicazione in esecuzione. Infine, come dicevamo prima, il sistema operativo permette di sfruttare una serie di benefici andando ad integrare delle funzionalità, diciamo, che vengono offerte direttamente dal sistema operativo con delle funzionalità che possono essere presenti all'interno della vostra applicazione. Abbiamo visto prima in dettaglio il concetto di share, quindi banalmente attraverso il pannello dei charms io posso abilitare lo sharing tra la mia applicazione che diventa applicazione sorgente con una serie di applicazioni che mi supportano lo sharing come applicazione target. Lo stesso concetto può essere replicato anche per il search, per il file picker, piuttosto che per il setting, e quindi non andare a rubare, diciamo, dello spazio all'interno della mia applicazione per gestire delle funzionalità di setting, ma abilitare il setting direttamente sfruttando il pannello dei charms presente all'interno di Windows 8. Chiaramente tutti questi principi che abbiamo visto oggi sono comunque parte di una serie di blocchi di base che nascono da un'experience offerta e prodotta dallo stesso sistema operativo e che quindi vi consiglio di utilizzare come basi per poi andare a studiare e a progettare il contenuto della vostra applicazione, i servizi che verranno presentati all'interno della vostra applicazione, in modo che poi la vostra applicazione sia perfettamente in linea con i principi, con le guideline introdotte all'interno di Metro e che caratterizzano Metro all'interno di Windows 8 e di tutti i nuovi paradigmi di interazione che vengono proposti ed introdotti da Metro stesso. Su questa slide trovate, diciamo, i concetti basi che caratterizzano ogni principio. Io vi invito comunque, come faceva presente prima anche Marco, di andare a visualizzare tutte le risorse di approfondimento che sono disponibili all'interno dell'area design.windows.com. E per eventuali domande e approfondimenti vi lascio la mia mail roberto.cavallini@microsoft.com. Vi ringrazio.
Robby, senti, un applauso. Senti, tutte queste linee guida, no? Ci hai dato numerosi dettagli, ci hai fatto vedere tutta una serie di caratteristiche, però alla fine riflettevo, raccontaci un attimo perché, cioè perché tutte queste linee guida sono il frutto di cervellotiche riflessioni oppure c'è una base, un fondamento sotto?
No, chiaramente l'obiettivo è quello, chiaramente nel momento in cui si è andato a progettare la nuova versione di Windows, quindi Windows 8, Metro, tutto quello i principi che caratterizzano Metro, sono stati fatti sulla base di una serie di ricerche, di studi, diciamo, di test di usabilità che hanno identificato una serie di principi che possono essere facilmente applicabili anche all'interno delle vostre applicazioni e che permettono che la vostra applicazione sfrutti tutti i benefici che sono già presenti nativamente all'interno della vostra applicazione. E quindi banalmente è chiaro che il fatto di poter sfruttare questi principi anche all'interno dell'applicazione vi dà la certezza che la vostra applicazione sia sviluppata conforme alle guideline e il più efficace possibile rispetto, diciamo, alle caratteristiche di base della piattaforma e del sistema operativo stesso.
Quindi se una persona si trova ad utilizzare Windows 8 è abituato
ad una serie di behavior,
a determinati comportamenti del sistema e quelli a cui tu facevi riferimento, ha una struttura di font di un certo tipo, ha dei movimenti per ottenere dei comandi, per ottenere la toolbar, per ottenere i settaggi di un certo tipo, è auspicabile che le applicazioni si comportino nello stesso modo. Questo ovviamente dà un vantaggio di usabilità della vostra applicazione, rende più semplice, più immediata l'interazione dell'utente con la vostra applicazione e rende conforme l'esperienza nell'utilizzo della vostra applicazione con quella del sistema operativo e con quella delle altre applicazioni. Le applicazioni che troverete preinstallate su Windows 8 seguono tutte queste indicazioni che Roberto ci ha dato. Proprio per questo, da un lato rispondono a dei criteri di usabilità che Microsoft Research ha studiato e che ha messo in pratica all'interno di Windows 8 e dall'altro danno la possibilità all'utente di avere un'esperienza uniforme e di non dover reimparare tutto da capo.
Certo, sono dei principi base che poi caratterizzano la stessa piattaforma e che chiaramente vi invitiamo ad utilizzare per andare a progettare in modo efficace e coerenti poi con il sistema operativo le vostre applicazioni.
E siccome sono criteri anche piuttosto articolati, ricordo, avete la possibilità, mandando una mail a ita@msdn.microsoft.com, di accedere al nostro centro di competenza dove potremo darvi ulteriori informazioni. Roberto, io ti ringrazio, direi che possiamo concludere qui la prima parte di questa mezza giornata, ci interrompiamo per qualche minuto e ci rivediamo poi con altre tre sessioni che credono possano essere davvero molto interessanti. Una prima sessione nella quale noi vi faremo vedere quelli che sono gli errori più frequenti, le cose da non fare. Una seconda sessione nella quale vi faremo vedere come portare un'applicazione che magari avete pensato per il web e la volete portare su Windows 8, e poi concluderemo con una sessione molto molto interessante su come integrare la pubblicità all'interno della vostra applicazione. Quindi vi ringrazio e ci vediamo tra qualche minuto.
Grazie.